Bentrovati da Michela Daghini, 11:03, mille voci, terza ora con un ospite graditissimo. Quello che vi proponiamo oggi è un viaggio immaginario, un viaggio in un futuro non troppo lontano e per nulla improbabile, poiché non abbiamo fatto nulla per mitigare il riscaldamento climatico e frattese rinvie e mille altre scuse, le conferenze sul clima sono fallite una dopo l'altra nel corso dei secoli. Il livello dei mari si è innalzato di 65 metri, inondando le grandi pianure della Terra. Raccontarci questi scenari in un libro è l'evoluzionista e filosofo della biologia Telmo Pievani, assieme al geografo Mauro Varotto. Il libro è Il giro del mondo nell'antropocene, una mappa dell'umanità del futuro. E allora partiamo per questo viaggio, a condurci a una guida d'eccezione. Siamo in ottime mani. Benvenuto al professor Telmo Pievani, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi. Dalla descrizione sembra che il nostro libro sia un libro catastrofista, in realtà è un libro ironico che immagina scenari estremi per ragionare sul presente, mettiamola così.
Infatti è assolutamente vero, perché devo dire la formula è geniale, ti porta proprio a viaggiare questo libro, aprendo mondi e visioni, perché unisce la narrativa fantastica, quella della grande letteratura di viaggio, di esplorazioni, alla descrizione delle proiezioni scientifiche delle sfide che ci aspettano, con una grande potenza visionaria e con una cartografia che ci mostra proprio come potrebbe essere il mondo, come potrebbe diventare. Ma lo spirito, ha ragione, è propositivo, e questo lo sottolineiamo perché incoraggia l'azione, con la consapevolezza naturalmente dello scienziato. Dunque gli scenari sono evidentemente preoccupanti, ma è un invito improntato alla fiducia, all'ottimismo, che si concentra sull'urgenza di attivarsi, insomma adesso mai più. Ce la possiamo ancora fare, quindi, Telmo Pievani. La narrazione di questi scenari, lo vorrei dire, anche molto ironica, è seria, molto seria con il rigore della scienza, ma ironica al tempo stesso, perché ci illustra realtà che nella loro assurdità ci mettono davanti in modo inequivocabile. Come sarebbe folle in fondo non muoverci subito per fare la grande svolta, attuare insomma una veloce transizione ecologica. Quindi c'è una bella formula, e ve lo dico, è intrigante il libro perché è proprio un diario di viaggio. Quindi partiamo, Telmo Pievani.
Sì, volentieri. Diciamo che questo è un libro che nasce da una riflessione molto generale che c'è adesso nel campo di chi come me si occupa di evoluzione, di ambiente, anche di riscaldamento climatico, cioè dobbiamo cambiare i nostri linguaggi e dobbiamo imparare a raccontare quello che sta accadendo non soltanto con i numeri, con i fatti, che sono importantissimi ovviamente, però abbiamo capito che non sono sufficienti, bisogna usare altri linguaggi. Questo libro mette insieme tre linguaggi molto diversi tra di loro: l'apparenza, quello della scienza ovviamente, che in questo caso è quella di Mauro Varotto, quindi la geografia, loro studiano i ghiacciai alpini, studiano la loro regressione, studiano i cambiamenti del territorio dovuti al riscaldamento climatico. Poi ci sono le mappe, le carte, che sono per me meravigliose perché hanno un potere intuitivo fantastico, proprio sono un viaggio di per sé, sono ipnotiche, vai dentro, vedi. E la cosa interessante è che queste mappe non sono finte, non sono fantascienza, sono proprio vere, nel senso che i cartografi di Padova, Francesco Ferrarese, un'ottima scuola padovana, si sono proprio immaginati esattamente come saranno le carte geografiche del futuro nel caso in cui appunto i mari dovessero salire di 60 metri, quindi ci sono nuove isole, nuove penisole, c'è tutta una toponomastica nuova, quindi il gioco è proprio che sono mappe professionali. E poi c'è la mia narrazione, che invece è fantastica, quella sì.
È fantastica in tutti i sensi, devo dire. Io propongo anche di leggerne un passaggio, anzi chiedo a lei magari quale preferisce, quello sulle usanze del Sapiens per quanto riguarda le superstizioni degli animali in estinzione, o l'ambientazione del primo convegno con cui si apre il libro.
Beh, l'ambientazione del primo convegno, diciamo, dà proprio l'idea di come ci immaginiamo il futuro nel libro.
È vero, allora forse possiamo partire da qui. Siamo in Sudafrica, nel mezzo di una discussione che infuriava da due ore nelle sale fintamente austere della Transnational Geographical Society, l'edificio neogotico della Society che ora ospitava il club, gli uffici e un museo. Era stato eretto tre secoli prima sulla Table Mountain, dopo che una colossale mareggiata nel 2572 aveva spazzato via di nuovo il porto commerciale di Cape Town, travolgendo le barriere di sabbia e cemento che tre generazioni di politici locali avevano spacciato come insuperabile e definitiva risposta agli effetti del surriscaldamento climatico. Avevano stravinto le elezioni per un'ottantina di anni, promettendo che la vita dei sudafricani ricchi sarebbe sempre continuata come prima e che i sudafricani poveri avrebbero potuto continuare liberamente a invidiare e sognare quella dei ricchi. La fusione completa della calotta antartica li prese tutti alla sprovvista, benché fosse stata prevista in ogni dettaglio 200 anni prima. Le onde sommersero il waterfront, rasero al suolo il city center e la risacca si mangiò le villette di un intero quartiere ai piedi della pittoresca montagna piatta. Si fece finta che fosse un'emergenza inaspettata, una calamità, un destino ineluttabile e si decise di spostare la città finanziaria nell'entroterra fra le dolci colline a vigneto di Stellenbosch, di lasciare le bidonville come miserabili avamposti al cospetto dell'oceano e di costruire una specie di acropoli kitsch fortificata su tutti i lati sopra la Table Mountain. Questo è l'inizio di questo viaggio. Allora partiamo, Telmo Pievani.
Questo è l'inizio appunto del viaggio fantastico, perché il gioco è quello di immaginarsi un mondo tra mille anni dopo il viaggio di Jules Verne, anche quello meraviglioso, no? di 80 giorni in giro per il mondo. Quindi anche in questo caso c'è una scommessa. Ho pensato di fare partire questo nuovo viaggio in giro per il mondo dal Sudafrica, perché il protagonista, nel caso di Jules Verne, era Phileas Fogg, no? Famoso gentleman freddo britannico. Qui invece è un americano trasferito in Sudafrica che è Ian Fogg, che in realtà è una dedica a un mio maestro al quale sono legato da tanta gratitudine, che si chiama Ian Tattersall e che è un grande evoluzionista, un grande esperto di evoluzione umana. E allora ho pensato di descrivere lui come protagonista di questa storia e il gioco è che lui appunto propone di fare un viaggio, in questo caso in 8 giorni, salgono su un aereo a idrogeno nel futuro. Tutto questo succede nel 1872, cioè mille anni dopo esatti il viaggio di Jules Verne, e questa volta lo schema è che dall'aereo loro appunto vedono i continenti che il lettore vede nelle mappe, quindi è come se facessero lo stesso viaggio. E ho scelto il Sudafrica perché in fondo tutti i viaggi dell'umanità sono partiti da lì, dall'Africa, e Ian Tattersall racconta ai suoi colleghi che porta in viaggio sull'aereo la storia delle migrazioni umane, che è un altro dei temi del libro, no? Il riscaldamento climatico è un cambiamento ecologico che porterà, lo sta già facendo, ma ancora di più in futuro, tante persone, tanti gruppi umani a spostarsi, a diventare migranti ambientali, e questo sarà molto difficile da gestire. E allora lui racconta questo suo futuro, ma parlando anche del passato e dell'evoluzione, quindi è tutto un gioco tra tempi diversi. C'è una scommessa anche qui, perché devono arrivare in Antartide facendo il giro del mondo per anticipare una crociera di terrapiattisti che mi immagino cappeggiati da un ex presidente degli Stati Uniti.
Ma come è avvenuta proprio la genesi di questo libro? Vi siete messi un po' a tavolino, uno è partito con una traccia, l'idea è sua, ma insomma c'è proprio anche tutto un viaggio fantasioso con i dettagli anche molto ironici, divertenti, che è insomma impegnativo anche da immaginare con tutte le cose che fa.
Sì, perché bisogna mescolare appunto competenze diverse, però diciamo che il tutto è facilitato perché comandano le mappe sono quelle che comandano, quindi ogni capitolo ha queste mappe molto belle con tanti dettagli, e quindi prima abbiamo fatto fare le mappe a Francesco Ferrarese e poi sulle mappe si è innestato il lavoro scientifico di Mauro Varotto, che ha fatto questa scelta molto bella di per ogni mappa raccontare dei casi reali, delle storie che stanno veramente succedendo, nel suo caso non nel futuro ma nel presente. Quindi non so, la capitale dell'Indonesia, Giacarta, che è stato già deciso che verrà spostata perché verrà sommersa tra alcuni decenni e quindi hanno già deciso di spostarla all'interno, oppure storie di centrali a carbone costruite in Cina, storie di resistenza anche invece di riscatto, insomma tante storie legate, vere, tutte reali, legate al riscaldamento climatico. E poi mi sono aggiunto io invece con la fantasia, e quindi io ho molta più libertà di immaginarmi ironicamente cosa succede.
Tra l'altro c'è un altro caso emblematico, che è quello del lago Mare Aral, o di quel che ne resta in Asia, che è ridotto oggi a un quarto della superficie originaria, ed è un danno che è frutto di un piano sovietico negli anni della guerra fredda.
Sì. Sì, esatto, questo è uno dei casi raccontati da Mauro Varotto. Io ci tenevo tantissimo che scegliesse questo perché è veramente emblematico. Il lago d'Arale è un lago interno, cioè un lago che non ha uno sbocco ed è alimentato, era almeno alimentato da due grandi fiumi che attraversavano appunto la ex Unione Sovietica. E qui si vede proprio la drammatica incapacità che abbiamo noi umani di lungimiranza, perché gran parte di quelle acque furono sottratte a quei fiumi per andare ad irrigare i campi di cotone. E questo portò a una progressiva riduzione delle dimensioni del lago, tra l'altro un lago inquinatissimo, perché poi ci sono anche dentro molte sostanze inquinanti che, ritirandosi il lago, sono state esposte ancora di più alle popolazioni locali. Quindi
sono volatili, sono nell'aria, sono portate in giro.
Esatto. Esattamente, qui c'è un gravissimo problema di inquinamento ambientale. Però Mauro Varotto fa vedere anche una cosa importante, e questa è una storia che sembra tanto lontana da noi, ma ci riguarda direttamente, perché l'Italia, per esempio, è ancora adesso uno dei maggiori acquirenti di quel cotone, che adesso è prevalentemente coltivato in Uzbekistan. Adesso il quadro geopolitico è cambiato, però siamo sempre noi, ecco, che siamo poi, che diamo la domanda economica che innesca poi quei meccanismi. Quindi Mauro Varotto fa vedere in tutte quelle storie come in realtà ci siano interconnessioni molto fitte tra i problemi ecologici e anche l'Europa.
Come tutte le piccole scelte del quotidiano che ci mettono davanti a una grande responsabilità ogni giorno, no? Per quanto riguarda ciò che potremmo cambiare. Tra l'altro voi avete avuto cura di scegliere un tipo di pubblicazione per questo libro che ha un impatto ecologico minimo, perché è carta proveniente da foreste certificate.
Sì, esatto, sarebbe stato ovviamente molto incoerente fare un libro invece ad alto impatto ambientale. Questo è un tentativo che sto facendo già con diversi lavori, abbiamo fatto anche uno in passato, Planet Book, dove abbiamo fatto un esperimento proprio per fare un libro totalmente biodegradabile, che tu lo metti su un prato e piove e si scioglie completamente. È possibile tecnicamente, ma in quel caso ovviamente è molto costoso, no? Perché poi il problema appunto è ridurre i costi per fare i prodotti. I libri sono poca cosa, ma soprattutto i prodotti ovviamente con le plastiche e così via, renderli meno impattanti. Il libro è pieno di soluzioni, di possibili vie, no? Per ridurre l'impatto. Mauro Varotto sottolinea in particolare il tema dell'alimentazione, che per noi è sempre rilevante. Sono usciti lavori sulle riviste scientifiche molto importanti dove fanno vedere che, cito solo un esempio fra i tanti, se noi riducessimo per esempio di un terzo il solo consumo di carne rossa, quindi non si tratta di diventare vegetariani o vegani, ma di modificare la dieta, già questo implicherebbe un sollievo nell'impatto sul riscaldamento climatico, sul consumo di acqua elevatissimo. Quindi questo è un esempio di come un cambiamento nei comportamenti e nei consumi potrebbe fare davvero già una differenza positiva, creando quella ola sociale, cioè quell'effetto da stadio, come che è stato raccontato da Jonathan Safran Foer, un bravissimo scrittore americano, che in questo libro Possiamo salvare il mondo prima di cena dice: dobbiamo fare come allo stadio, quando si alza qualcuno e non succede niente, poi si alzano in 10 e non succede niente, poi a un certo punto si alzano in altri 10-15 e vedi che parte tutto lo stadio in una grande ola. E questo è tecnicamente un meccanismo, si chiama, di azione collettiva, che speriamo succeda insomma sempre di più sui temi ambientali.
Che è anche un po' lo spirito del libro, possiamo dire, no? In fondo.
Lo spirito del libro è proprio quello di creare questa consapevolezza, appunto usando linguaggi non soltanto scientifici. Questo è importante. Io sto cercando di portare avanti progetti anche con la musica, per esempio con il teatro, con la narrazione, con le visualizzazioni grafiche, quindi trovare modi per parlare di questi, per passare questi messaggi in un modo più intuitivo e anche più inclusivo, perché poi nel libro raccontiamo come nessuno di noi può tirarsi fuori e dire no, non abbiamo colpe, nessuno è puro innocente, tutti abbiamo un impatto sull'ambiente, quindi ci riguarda tutti, nessuno può alzare il dito e fare il maestro, fare la morale agli altri, ecco, questo è importante.
Tra l'altro lei parla di nuovi linguaggi, è vero, c'è la banda Osiris che ha collaborato con lei, siete andati in teatro, Marco Paolini con il quale avete creato la Fabbrica del Mondo, questo importante progetto teatrale televisivo che però sta andando fra la gente, no? Con incontri, conferenze. So che lei ha parlato con Piero Angela, discutevate del fatto che in fondo forse il linguaggio scientifico tradizionale ha fallito.
Sì, mi è capitato di, intanto lo ricordiamo tutti con affetto, che ci ha lasciato da poco, qualche anno fa, abbiamo fatto un dialogo e parlavamo proprio di questo, e a un certo punto Piero Angela si mette lì e dice, ma so, fammi pensare, quando è che ho fatto la prima trasmissione televisiva sul riscaldamento climatico? Ho fatto due conti, è venuto fuori 1973, cioè 50 anni fa. Si è accorto che era 50 anni che parlava di questi argomenti, poi ci siamo guardati, ci siamo detti, beh, abbiamo sbagliato qualcosa, e in effetti sì, ovviamente lui non ha sbagliato niente, nel senso che ha fatto sempre un grandissimo lavoro di divulgazione, però è chiaro che se tu per 50 anni parli di un problema, e ne parli tra l'altro nello stesso modo, perché poi lui è andato a riprendersi quella prima trasmissione del 73, in bianco e nero, lui giovane, però il linguaggio era lo stesso, questo mi ha colpito tantissimo, cioè si parlava proprio delle stesse cose, riscaldamento climatico, fusione dei ghiacciai, innalzamento dei mari, tutto uguale. Quindi è chiaro che se tu per 50 anni parli di un problema e non ottieni sostanzialmente un effetto, appunto, di modificazione collettiva dei comportamenti, non è che devi sempre prendertela con il pubblico che non capisce, evidentemente non abbiamo comunicato in un modo adeguato. E poi avevamo tanti nemici, questo bisogna dirselo, perché tanti interessi economici, tante ritrosie che persistono ancora adesso. Però ecco, sì, Piero Angela disse, fu uno dei primi a dire dobbiamo trovare delle strategie nuove, mescolare linguaggi diversi. E tra l'altro, una cosa molto bella, negli ultimi anni lui continuava a fare trasmissioni, ma si era attorniato di una redazione di ragazzi giovanissimi che avevano 60 anni meno di lui, perché appunto voleva che i suoi progetti fossero adesso transgenerazionali, quindi che i suoi contenuti fossero raccontati con canali completamente diversi, come quelli che usano i nostri figli, i nostri nipoti adesso.
E certo, anche perché il futuro è il loro, soprattutto il loro. E tra l'altro Telmo Pievani, la sua è una cattedra di filosofia delle scienze biologiche a Padova, è una delle pochissime a livello internazionale. Eppure fin dal mondo classico sappiamo che scienza e filosofia non devono essere separate, perché sono due dimensioni che convivono, che si interrogano, dialogano, si sviluppano assieme. Perché è importante questo sguardo articolato, che non è molto diffuso?
Beh, penso sia importantissimo questo, nel senso che appunto storicamente filosofia e scienza sono sempre state unite. La parola scienza è una parola recentissima, non lo ricordiamo mai. Prima della metà dell'Ottocento non c'era, non esisteva neanche la parola, perché quelli che noi chiamiamo oggi scienziati si chiamavano filosofi naturali, filosofi della natura. Newton, Galileo erano filosofi della natura, quindi già questo fa capire come le due dimensioni fossero strettamente connesse. Poi alla fine dell'Ottocento si sono separate, perché sono nate le facoltà scientifiche, è nata la specializzazione disciplinare, che va benissimo perché ci ha permesso di approfondire molto le conoscenze. Però adesso che cosa sta succedendo? Appunto che fenomeni come il riscaldamento globale, ma tanti altri, pensiamo alla bioetica, alle nuove tecnologie, impongono un ritorno all'alleanza, diciamo al dialogo quantomeno tra la scienza e la filosofia. Quindi succede ancora raramente, però per esempio in Italia appunto la mia cattedra è una cattedra di dialogo, perché io sono un filosofo della scienza, sono un evoluzionista di formazione anche, quindi sono un ibrido, e lavoro però in un dipartimento di biologia, quindi sono in mezzo ai biologi e ai genetisti. E anche il mio gruppo di ricerca è fatto di tanti scienziati che lavorano sull'evoluzione umana e hanno come referente, diciamo, di laboratorio un filosofo della scienza. Questo si può fare, ecco, ed è molto importante, perché la filosofia, se si aggiorna, mi raccomando, cioè se impara a stare al passo con la scienza, che non sempre lo fa purtroppo, si chiude in se stessa anche la filosofia, se lo fa può essere molto molto importante, essenziale, perché ti insegna il metodo scientifico, ti insegna a diventare uno scienziato più critico, più consapevole anche degli aspetti etici, e aggiungo io anche forse più bravo a comunicare. Noi l'abbiamo visto durante la pandemia, una delle difficoltà che hanno avuto molti scienziati è che facevano fatica a spiegare il loro lavoro, cioè il metodo di lavoro, cosa stavano facendo e perché lo stavano facendo. Ecco, la filosofia ti insegna questo, ti fa ragionare, ti insegna le retoriche della scienza, ti insegna il linguaggio, quindi alla fine secondo me ti aiuta anche a comunicarla meglio al pubblico.
C'è anche questo aspetto che lei aveva evidenziato anche durante la pandemia, la difficoltà del sapiens di vedere con un orizzonte lontano, perché sappiamo che la prevenzione costerebbe infinitamente meno di una pandemia, ad esempio, o delle conseguenze del cambiamento climatico. Eppure è come se non riuscissimo a farlo nostro questo orizzonte.
Sì, è proprio così, diciamo, l'evoluzione aiuta da questo punto di vista, perché ti dà uno sguardo largo, sia nello spazio, perché ovviamente gli evoluzionisti si occupano di fenomeni globali, ma anche nel tempo. E questo, quando succedono le pandemie, è importantissimo farlo e purtroppo non l'abbiamo fatto, perché ancora, anche adesso che ne stiamo uscendo, comunque stiamo entrando in una dinamica più, diciamo, di coevoluzione tra noi e questo agente patogeno, rischiamo di rimuovere due temi fondamentali. Primo, quello ecologico, quindi da dove vengono le pandemie? Vengono dall'evoluzione, vengono dagli animali che sono portatori di agenti patogeni e ogni tanto questi virus e batteri passano dagli animali all'uomo. Ecco come nascono le pandemie, quindi è un fenomeno ecologico. Quindi se noi vogliamo per esempio ridurre la probabilità che succeda di nuovo in futuro, non possiamo lavorare solo sui vaccini, che pure sono fondamentali, no? Cioè non possiamo lavorare solo su soluzioni quando il fatto ormai è compiuto e il danno è accaduto. Dobbiamo lavorare prima, in modo appunto preventivo, riducendo la probabilità che le pandemie avvengano. E per fare quello devi lavorare sull'ecologia e capire l'evoluzione, anche quello è l'altro aspetto molto importante, cioè capire che gli agenti patogeni sono tantissimi, che si evolvono molto rapidamente, che noi siamo diventati un ospite perfetto per loro. Questo è proprio quello che ti insegna l'evoluzione. E visto che parliamo di libri, ne suggerisco un altro, che è l'ultimo di David Quammen, Senza respiro, che è proprio dedicato agli aspetti ecologici ed evolutivi della tragedia che ci è capitata con questa pandemia.
Quindi consigli di lettura, e comunque anche il suo La natura è più grande di noi parla anche di questi aspetti, storie di microbi, di umani, di altre strane creature, che è uscito poco prima del libro di cui stiamo parlando oggi, che invece è Il giro del mondo nell'antropocene. Tornando a questo viaggio, si parte dall'ipotesi dello scioglimento delle calotte polari, che secondo alcuni modelli climatici, lei ci spiega, porterebbe di qui a 800 anni il livello degli oceani a innalzarsi di oltre 60 metri, il 15% delle terre emerse oggi scomparirebbe, e questo porterebbe evidentemente a cambiamenti epocali, migrazioni di centinaia di milioni di persone e la contesa delle terre abitabili e coltivabili. Il racconto si apre in Sudafrica con questo convegno. Quali sono le prospettive? Ad esempio, l'Europa cambierebbe in un modo che, al di là della scontata sommersione dei Paesi Bassi, può sorprendere.
Sì, diciamo, lo scenario è stato costruito da geografi, quindi è uno scenario reale, anche se, diciamo noi, parossistico, cioè esagerato. Quindi, come diceva lei giustamente all'inizio, è lo scenario peggiore possibile, quindi si scatenano i tipping points, questi punti di non ritorno, che sono praticamente delle pericolosissime situazioni in cui i vari fattori che generano il riscaldamento climatico si alimentano a vicenda. E anche qui, attenzione, noi ce lo siamo immaginati in un futuro lontano, ma dopo che è uscito il libro, è uscito un lavoro su Science, quindi importantissima rivista scientifica, dove per esempio risulta, e dovremmo tenerlo ben presente, che i primi tipping points, cioè i primi questi meccanismi di accelerazione, avverranno quando arriveremo a 1,5 gradi di riscaldamento climatico globale, e ci stiamo arrivando molto velocemente, purtroppo abbiamo già superato 1,1, quindi quando arriveremo a 1,5, lo scioglimento del permafrost, le correnti oceaniche, avremo dei cambiamenti che aumenteranno, che diventeranno più veloci. Quindi, ancora una volta, noi ci siamo immaginati uno scenario lontanissimo e che è improbabile che non accadrà e che non vogliamo che accada. Però il messaggio qual è? Attenzione, perché l'inizio di quel processo è adesso, quindi non è nel 2872, è adesso, nel 2022, quindi è un messaggio legato all'oggi. Dopodiché, se davvero dovessimo arrivare in quella situazione, appunto l'Europa verrebbe sommersa parecchio, tutto il nord Europa sostanzialmente, non soltanto l'Olanda, tutta la parte orientale dell'Inghilterra per esempio verrebbe completamente sommersa, naturalmente la pianura padana quasi completamente, arriverebbero praticamente fino a Lodi le acque basse, e verrebbero sommerse grandi città storiche da Venezia, Padova, Ravenna, Ferrara e così via, quindi un'Europa molto diversa, tutta la Siberia allagata pure, insomma una perdita di territorio, ma attenzione, poi anche un cambiamento all'interno del territorio, per esempio la desertificazione avanzerebbe, passerebbe dal sud del Mediterraneo a tutta la costa settentrionale mediterranea, quindi Grecia, Spagna e Italia.
E tutta l'Africa.
Anche qui, e tutta l'Africa anche qui. Anche qui uno dice, ma figurati l'Italia desertificata. No, in realtà Mauro Varotto ti fa vedere che i primi indizi di desertificazione ci sono già adesso, in Meridione, in Sicilia, in Puglia, eccetera. Quindi quelle cose così esagerate sono lontane, ma i loro inizi sono adesso. Questo è un po' il messaggio di fondo.
Tra l'altro lo salutiamo e lo ha citato Mauro Varotto, l'ho cercato ma non siamo riusciti per motivi di tempi a combinare. Naturalmente è un contributo importantissimo il suo a quello del libro. Lei ipotizza che la Siberia, dopo la completa fusione del permafrost intorno al 2200, diventerà il granaio del mondo, accoglierà 650 milioni di immigrati da Asia e Africa per lavorare nelle campagne, e quindi il viaggio è ambientato anche qui in questo futuro visionario ma non troppo.
Esatto, è una specie di realismo esagerato. Anche qui i dati sono però scientifici, sono reali. Le Nazioni Unite hanno già calcolato adesso che a causa del riscaldamento climatico intorno alla metà del secolo, quindi 2050, quindi non stiamo parlando di quelle mappe lì del 1800, ma appunto tra 20 anni, quando i nostri figli saranno in età lavorativa, tanto per intenderci, circa 250 milioni di persone saranno obbligate, quindi non sarà una scelta, sarà forzato, a lasciare il luogo in cui vivono a causa del riscaldamento climatico, a causa della desertificazione, fenomeni atmosferici estremi, sommersioni, appunto alluvioni. Pensiamo al Bangladesh, che rischia di essere sommerso per un terzo del territorio di tutto il paese, no? Quindi, o pensiamo a quello che è successo in Pakistan quest'estate con quelle alluvioni che hanno portato più di 20 milioni di persone a lasciare il luogo in cui stavano. Quindi stiamo parlando di fenomeni veramente giganteschi. La Siberia è un caso estremo, ovviamente noi ci immaginiamo appunto 650 milioni di persone che si spostano, ma è chiaro che è una provocazione, nel senso che queste persone, rispetto a quello che accadeva nel passato dell'evoluzione, adesso fanno molta più fatica a spostarsi perché devono attraversare un confine di Stato, devono essere accolte in un altro paese, insomma è tutto molto più complesso perché c'è un reticolo geopolitico sopra quella superficie, no? E ecco perché ci stiamo mettendo nei guai, perché come sanno bene i paesi che hanno studiato questo, il riscaldamento climatico destabilizza il mondo, lo rende più in movimento, più instabile, pieno di conflitti per le risorse, e quindi aumenta l'instabilità e l'insicurezza di tutti. Oggi sulle riviste scientifiche si parla proprio di climate insecurity, no? Dell'insicurezza climatica, del fatto che il clima che cambia mette in minaccia la sicurezza di tutti, anche dei paesi più ricchi che pensano di essere al riparo, ma in realtà nessuno è al riparo da questo grande processo che noi abbiamo causato.
E lei, Telmo Pievani, auspica alla fine di questa contingenza, cui si è aggiunta anche la guerra, una transizione quindi veloce, molto veloce, ricordandoci, come ha spiegato Nature in un editoriale uscito qualche mese fa che lei cita, che questa soluzione prevede ricette glamour e ricette non glamour. Quali sono?
Sì, mi ha colpito molto quell'editoriale perché è molto efficace questa metafora glamour non glamour, nel senso che il concetto è semplice. Su Nature cosa ci dicono, ma lo dicono ormai tutte le riviste scientifiche, ci dicono la transizione ecologica ha due grandi rami, due grandi interventi. Uno, lo sappiamo, è quello glamour, nel senso che è l'innovazione, investire di più nella ricerca, trovare nuove modalità di la transizione energetica, energie rinnovabili e così via. Questo perché è glamour? Perché tutto sommato implicherà nuovi posti di lavoro, nuovi sviluppi, green technologies, insomma, e in questo tanto stiamo facendo, dovremmo fare molto di più, ma insomma un po' stiamo facendo e stiamo andando avanti. Quindi questa è la parte, diciamo, glamour, cioè compatibile con i nostri modelli di sviluppo e di consumo. Poi però, dice Nature, c'è la parte non glamour. Qual è la parte non glamour? È ridurre gli sprechi, ridurre i consumi, avere appunto un'alimentazione meno impattante sull'ambiente, e questo lo stiamo facendo quest'inverno soltanto perché obbligati dalla crisi energetica e dalla guerra, no? Quindi abbassare i riscaldamenti. Noi all'università abbiamo abbassato di 2,5 gradi, abbiamo ridotto di un giorno, ridotto le ore di utilizzo, insomma risparmio energetico. Questo non, perché non è glamour? Perché questo significa invece consumare di meno, crescere forse di meno o in modo diverso, e rallentare un po'. E questo facciamo più fatica, perché invece significa che bisogna cambiare i modelli di consumo e di sviluppo.
Ecco, ma non è una questione di mentalità, di punti di vista, perché in fondo si tratta di scelte che non rendono peggiore necessariamente la nostra vita. Ce ne sono tante di piccole scelte che in realtà, penso, è un esempio un po' banale: chi va a Ginostra o in qualche isola scopre che vivere solo con la luce del giorno e avere una vita sociale serale illuminata con le candele ha un suo fascino super glamour.
Certamente, sì, è chiaro che dipende molto dai punti di vista. La cosa importante però è che va aggiunta è che l'ambientalismo del futuro non potrà essere un ambientalismo solo per pochi, solo per ricchi, solo per chi se lo può permettere, cosa che un po' sta succedendo adesso, no? Nel senso che decidere di mangiare meno carne, per esempio, io lo posso fare se ho già una dieta ricca, diversificata, e me lo posso permettere, no? E tra l'altro risparmio anche. Ma chi invece, come dire, non ha mai avuto accesso a proteine animali, non possiamo chiedergli di ridurre ulteriormente i suoi consumi. Quindi la cosa importante è rendere l'impegno ecologico, ecologista, il più popolare possibile, il più accessibile possibile. E in questo l'Europa, per esempio, ha fatto una scelta, secondo me, lungimirante, no? Quella di prevedere per il futuro un fondo di aiuto affinché le persone meno abbienti possano anche loro, come dire, seguire un processo di adeguamento dei consumi. Questo perché i ricchi lo possono già fare comunque perché sono privilegiati, sono invece le persone povere che spesso vivono in condizioni di sussistenza, soprattutto nei paesi più poveri del mondo, e non hanno tanta possibilità di scelta. Quindi questo è uno dei grandi problemi del futuro, no? Quindi quando paesi come l'India dicono noi vogliamo consumare carbone perché vogliamo continuare a il nostro percorso di sviluppo, è ben difficile dire loro di no, perché noi occidentali abbiamo soltanto da fare mea culpa, no? Da questo punto di vista. Quindi vanno, come dire, bisogna lavorare con loro per risarcire dei danni, questo è stato deciso nella COP27 finalmente, e accelerare la loro transizione tecnologica.
Certo, anche perché paradossalmente sono loro a pagare di più le conseguenze dei cambiamenti climatici, pur essendo già realtà molto, molto provate. Le propongo, Telmo Pievani, se è d'accordo, un altro passaggio dal suo libro, che è quello appunto delle superstizioni di Homo sapiens, che potremmo dire è un po' strano visto attraverso queste pagine. E si legge: in effetti migliaia di specie si erano estinte tra il 2050 e il 2350 a causa delle superstizione di Homo sapiens. Gli squali di tutto il mondo erano da tempo finiti in brodini di pinne, insipidi intrugli di grassi galleggianti ritenuti un delizioso toccasana in Asia orientale. I delfini di fiume erano stati completamente sterminati perché in Vietnam aveva iniziato a circolare la diceria secondo cui la loro pinna caudale, seppellita e lasciata macerare insieme a urina di panda e sterco di yak, salvatisi dall'estinzione proprio per questo bontà loro in quanto produttori di deiezioni, possedesse effetti formidabili per guarire da calli e vene varicose. I lamantini, ultimi sopravvissuti nella meravigliosa storia evolutiva dei sirenidi, erano stati abbattuti fino all'ultimo esemplare perché in un locale esclusivo di espatriati cubani a Miami era nata la moda secondo cui la loro pelle, opportunamente essiccata e conciata, sarebbe una perfetta protezione contro le zanzare portatrici di orribili malattie tropicali e contro altri insetti molesti, nel frattempo diventati vie più aggressivi e grossi come conigli. È una realtà anche, oltre che fantasiosa e pittoresca, anche, insomma, ci porta davvero in un mondo altro questo libro.
E qua, diciamo, qui l'ironia diventa sarcasmo, perché, come dire, esprime un po' anche la mia indignazione per questa abitudine umana totalmente infondata per cui noi abbattiamo i rinoceronti perché il corno del rinoceronte vale ormai più dell'oro e del platino, oppure uccidiamo i pangolini perché vogliamo le scaglie di pangolino. Ora, corno di rinoceronte, le scaglie di pangolino sono fatte di cheratina, che è esattamente la stessa sostanza delle nostre unghie e dei nostri capelli, e non ha nessun senso pensare che quelle parti di quegli animali abbiano chissà quali poteri afrodisiaci, come pensa qualcuno, o curativi. Non c'è nessun dato scientifico, e quindi ammazzare, estinguere quegli animali per delle superstizioni infondate è veramente una cosa assurda. Quindi e però è anche molto seria, perché ricordiamo sempre che secondo l'Interpol il commercio di animali esotici illegale è il quarto commercio più ricco al mondo, dopo la droga, dopo gli esseri umani, dopo le armi, ci sono gli animali, e questo commercio illegale finanzia gruppi terroristici, gruppi illegali, le mafie, di tutto il mondo. Quindi un grande movimento, una grande ola sociale che potremmo fare è: smettiamola di uccidere gli animali perché pensiamo che le loro unghie o i loro corni abbiano chissà quali effetti su di noi, perché non è vero. E se anche fosse vero, comunque secondo me non avremmo diritto comunque di massacrarli per questo. Quindi quel passo deriva dalla mia indignazione per la irrazionalità di molti sapiens.
Sì, che in effetti, vista da un alieno, la nostra irrazionalità farebbe, credo, davvero sorridere. E poi lei spiega: se vogliamo vederla in modo pragmatico, è anche una questione di sicurezza, lo ha accennato poco fa. Se andiamo a vedere per esempio i documenti del Pentagono, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, tra le principali minacce alla sicurezza degli Stati Uniti, oltre al terrorismo internazionale, vede anche il climate change. Perché è proprio un elemento di insicurezza anche per il Pentagono?
Sì, questo è un dato molto interessante, secondo me, che è una prova evidente, no? Non vale solo per gli Stati Uniti, anche la Cina, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, i grandi paesi ormai hanno messo in cima alla lista delle minacce per la loro sicurezza, insieme col terrorismo internazionale, con le guerre, per carità, tutto il resto. Però in cima ormai c'è sempre una cosa che si chiama climate change. Perché? Perché hanno fatto due conti e si sono accorti che quando supereremo il grado e mezzo, arriveremo ai 2 gradi, si innescheranno appunto tutta una serie di meccanismi che genereranno pericolo, insicurezza. Perché se noi abbiamo flussi di migranti ambientali, quelli che vengono chiamati ecoprofughi, cosa succederà? Partiranno da un paese e poi andranno in un altro, quindi genereranno una instabilità, un conflitto potenziale. E poi una piccola parte di queste arriveranno fino ai paesi, fino all'Europa o agli Stati Uniti, no? Quindi in realtà quelli che noi vediamo arrivare da noi sono una goccia rispetto a un processo molto più grande che sta accadendo da quelle parti. Poi l'ingiustizia climatica si peggiorerà sempre di più, quindi in molti paesi non ci sarà l'acqua, ci sarà desertificazione, e giustamente daranno la colpa a noi che abbiamo creato questo problema. Quindi questo è un ulteriore motivo di instabilità. Si creeranno nuovi conflitti per le risorse. Lo abbiamo visto già in Medio Oriente, nel Maghreb, no? Le carestie, la mancanza di acqua, l'aumento dei prezzi del grano, delle risorse, tutto questo genererà rivolte, conflitti. Insomma, tutto questo genera instabilità, quindi giustamente il Pentagono ha messo il climate change come secondo motivo di maggiore minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti, lo hanno capito benissimo. E infatti, per fortuna, Joe Biden, va detto, sta prendendo misure abbastanza significative e innovative da questo punto di vista. Dovrebbero farlo a tanti altri paesi. L'Europa e gli Stati Uniti in questo momento sono, diciamo, all'avanguardia rispetto agli altri, però poi quando ci si trova alla COP27 la mediazione finale è sempre molto al ribasso e, devo dire, molto deludente, anche questa volta.
Professor Telmo Pivani, so che deve scappare, quindi la lasciamo andare. Vorrei solo sottoporle alcuni dei messaggi dei nostri ascoltatori e chiederle se vuole proporci una risposta, una sua considerazione. Sprechi enormi, se ne parla poco. Quanti prodotti ci sono per la cura del corpo, della casa, dei quali si potrebbe fare a meno? Quanti inutili apparecchi elettrici per la cucina abbiamo in casa? E poi, il vostro interlocutore è preoccupato per tutti quei batteri o virus che emergeranno dallo scioglimento dei ghiacciai? In base alle sue esperienze, prevede qualche cosa di devastante? E ancora, buongiorno, sì, ci chiedeva di ricordare anche il titolo del libro, è Il giro del mondo nell'antropocene, il libro di cui stiamo parlando. Telmo Pivani, su questi messaggi?
Sì, è giustissima osservazione. Sul primo è verissimo, un dato che è stato confermato di recente: noi ancora adesso produciamo cibo per 12 miliardi di persone e siamo 8 miliardi, quindi buttiamo via un terzo di tutto il cibo che produciamo, e in più in quegli 8 miliardi ci sono quasi un miliardo, diciamo 850 mila persone che soffrono di malnutrizione. Quindi questo la dice lunga sugli sprechi da un lato e anche sulle grandi ingiustizie, no, nella distribuzione di questo cibo. Quindi un dato fra tutti per confermare quello che si diceva. E la fusione, forse l'ascoltatore o l'ascoltatrice faceva riferimento più che altro alla fusione del permafrost, che in effetti sappiamo nasconde dentro di sé degli agenti patogeni. Questo è vero, è stato verificato, in particolare i megalovirus, questi virus molto grandi. Fino adesso c'è stato soltanto un caso di antrace che ha generato una piccola epidemia, per fortuna poi bloccata subito, dovuta alla fusione del permafrost. Per fortuna al momento gli altri invece virus nascosti dentro lì sembrano non essere così letali per l'uomo, però questa è una cosa importante, ha ragione l'ascoltatore, con i virus è sempre un terno all'otto, nel senso che è sempre una questione di mutazioni genetiche e di fortuna o di sfortuna, e siccome sono tantissimi e non li conosciamo se non in minima parte, ci vuole tanta attenzione, tanta umiltà e sapere che appunto la fusione del permafrost potrebbe anche avere questo effetto spiacevole di liberare degli agenti patogeni sconosciuti, e siccome sono sconosciuti al sistema immunitario potrebbero essere pericolosi, quindi motivo in più per rallentare, mitigare il prima possibile questo processo.
E allora ci salutiamo ricordando il giro del mondo nell'antropocene, una mappa dell'umanità del futuro, è un viaggio, se lo volete fare ascoltatori, con Telmo Pievani e Mauro Varotto, con le carte di Francesco Ferrarese, è un viaggio appassionante ed è anche molto intrigante, appunto come raccontato, è un viaggio vero dove ci conducono per mano. E l'altro libro che abbiamo citato è La natura è più grande di noi, storie di microbi, di umani, di altre strane creature, ci illustrano in fondo aspetti diversi comunque della stessa situazione dell'antropocene che stiamo vivendo. Grazie di cuore Telmo Pievani per averci fatto viaggiare con lei.
Grazie a voi, a presto spero, grazie.
A presto, grazie. E noi proseguiamo con James Blunt, Stay the Night.
Show me what he's done to you. Stand up, little girl. can't be that bad when it's through, it's through. Fake the twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you.
Si è concluso così il nostro incontro con Telmo Pievani, filosofo della biologia ed evoluzionista. Vi segnalo altri incontri che ci aspettano settimana prossima, a partire da lunedì. Con noi ci saranno due attrici di teatro, del teatro italiano, sono Pamela Villoresi e Sabina Guzzanti. Lunedì con noi Pamela Villoresi ci parlerà di femminile a proposito del Festival dell'Eccellenza a cui ha partecipato, mentre Sabina Guzzanti ci parlerà del suo nuovo spettacolo Le Verdi Colline dell'Africa, e il suo spettacolo che la riporta sulle scene ancora a teatro il 14 settimana prossima di dicembre. Con noi ci sarà Gioele Dix, che ci raggiungerà in studio per parlare dello spettacolo in scena all'AC martedì 13 e mercoledì 14. Appunto, è un viaggio teatrale ispirandosi a personaggi e atmosfere buzzattiane, che parla anche di sé, parla molto di se stesso, Gioele Dix, dei suoi gusti, delle sue inquietudini, delle sue insofferenze, con l'ironia e il gusto del paradosso che lo contraddistinguono, e dunque avremo il piacere di ospitarlo mercoledì 14 dicembre. Questi sono alcuni degli appuntamenti della terza ora di Mille Voci per settimana prossima. Memories, Maroon 5.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast
to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories, bring back your. Memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back, memories bring back your.
So hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved.